Martina, puntata questa di lusso sfrenato.
Assolutamente sì, my darling.
Ti
oggi
vedo già.
Hai visto?
Pronta con questa camicetta mega lusso, chic. Qua mi sa che abbiamo una super puntata.
Come sono bella oggi, come sono figa oggi. Oggi abbiamo veramente, cioè, anche la remoscia.
Bravissima.
Una puntata eccezionale.
E quindi mi sa che è ora di lanciare la sigla.
Non si dice sigla,
scusami,
amica. Oddio. Ragazzi, jingle.
Radio Blu e Tu presenta La Dispensa Polesana, un programma di cultura enogastronomica dal produttore al consumatore. Conduce Maria Vittoria Borghetto.
Martina, finalmente estate.
Oddio, finalmente, non ne potevamo più.
Infatti non ne potevamo più.
Io sono tutta
più
floreale, perché così. Posso parlare tutta la giornata con la remoscia, visto un po'.
Martina oggi ci delizierà.
Ingrediente,
esatto,
segreto.
È un ingrediente molto segreto, però lusso sfrenato, come abbiamo detto prima, e poi è perfetto per l'estate. Estate che da noi di solito è caldo, umidità,
oddio,
zanzare.
Oddio, già mi vedo in piscina con una bollicina e questo nuovo ingrediente.
Magari. Siamo ritornate con il botto, veramente, con questa puntata ricca, con Martina che si è diventata super chic. Non la riconosco più, ragazzi, aiuto.
Io prima ero un po'... Adesso sono tutta chic.
Rimango io con questo accento da basso polesine a deliziarvi. Invece Martina oggi è French e ci deve parlare di bollicine, quindi si deve calare un attimo nel personaggio.
Nella parte, ovvio.
Oggi sarà proprio una puntata di festa, veramente frizzante, e festeggiamo questo ritorno anche alla pseudo-normalità, queste riaperture, possiamo tornare a bere e soprattutto
perché
la nostra...
Perché tu avevi mai smesso.
No, io lo sapete, però Walter l'ultima volta mi ha detto di andarci un po' piano con i riferimenti all'alcol, quindi oggi faccio... cioè, oggi non ne parlo, lascio a Martina questa parte.
Ma abbiamo un ospite... lo scopriremo, molto importante, molto bravo, che ci parlerà lui di alcol, quindi
esatto,
lasciamo tutto a lui.
Noi vi ricordiamo sempre di ascoltarci sulla radio Blu e Tu, la
esatto,
radio dell'Arci, di scaricare l'applicazione.
Scaricate la nostra app, mi raccomando.
Non vi diciamo da dove, perché non sappiamo pronunciare le varie nomi, i nomi,
sì,
delle app.
Esatto,
quindi ci rinunciamo in partenza e ringraziamo ovviamente i nostri tecnici, i nostri fonici, quindi Sebastiano, Walter, Nicola, che sono qua con noi oggi, sono qua a discutere sulla nostra scelta musicale. Però prima di arrivare a questo punto,
non ci tange,
direi di farvi scoprire un attimo qual è l'ingrediente di questa puntata, o gli ingredienti, perché alla fine sono due, quindi sigla dell'ingrediente.
La dispensa polesana, gli ingredienti della settimana.
L'ingrediente di questa puntata sono le ostriche, non solo direi abbinate allo champagne, ma di questo vi parlerà dopo Martina. E siamo ripartite quindi proprio con il botto, e quando parliamo appunto di polesine non possiamo non menzionare la splendida Sacca di Scardovari, che è questo specchio d'acqua veramente suggestivo in termini paesaggistici, ma anche un ambiente lagunare ideale per la sua idromorfologia, proprio per l'acquacoltura, quindi per la coltivazione di cozze, di vongole e di ostriche. E la Sacca di Scardovari è conosciutissima in tutto il mondo proprio per questa attività economica, che poi coinvolge proprio tantissimi cittadini locali, crea inclusione, crea lavoro ed è considerata quindi un motore di sviluppo per il nostro Polesine. Quindi sosteniamo questo settore acquistando le nostre cozze, ostriche e vongole locali, anche perché poi i molluschi, oltre ad essere locali e buonissimi, sono pure sostenibili. E infatti un'analisi che è stata fatta da diversi studiosi ha rivelato che tra i diversi metodi di produzione di cibo, proprio le coltivazioni di molluschi sono quelle che provocano un minore impatto sull'ambiente. Poi, in generale, questa analisi ha anche sottolineato, per quanto riguarda la pesca, e qua mi riferisco a Martina che è una pescatrice, secondo me.
Certo, assolutamente. Io da bambina pescavo.
Infatti ricordati che la pesca, per essere sostenibile, ci sono dei pesci che sono più sostenibili di altri, come le sardine, gli sgombri, le aringhe, e c'è da dire poi che anche il pesce ha una sua stagionalità, visto che ne parliamo,
certo,
sempre, che dipende poi dalle zone di pesca, dal luogo di provenienza. Il primo passo per fare acquisti sostenibili quindi è quello di informarvi anche per quanto riguarda il pesce, chiedendo al vostro pescivendolo di fiducia, che vi darà sicuramente tutte le informazioni necessarie sulla provenienza, sul metodo di pesca o di allevamento. E poi noi siamo vicinissimi al mare, quindi sicuramente siamo agevolati nell'individuare proprio il pesce nostrano e i molluschi provenienti dalla sacca di Scardovari. Per scoprirne di più, però, io vi invito ad andare, rullo di tamburi, a un evento in presenza che si terrà a Genova dal 1 al 4 luglio, che è lo Slow Fish, questa manifestazione biennale dedicata al mondo del pesce e dell'acqua organizzata da Slow Food, nella quale si parlerà di cibo, di biodiversità marina, di cambiamenti climatici eccetera, ma anche sarà un momento conviviale perché potete incontrare pescatori, comunità provenienti da tutto il mondo e assaporare ricette locali, tradizioni e culture. Andrò anch'io, quindi per chi ci sta ascoltando, se volete noleggiamo una corriera da Rovigo.
Questo è uno scoop, ce l'ha detto.
E noi creiamo, siamo, esatto. Martina, se vuoi venire, creiamo questo gruppo vacanza Liguria. Ecco.
Sono già lì, non è che voglio venire, sono già lì.
Anche i tecnici qua che ci stanno ascoltando vogliono aderire a questa iniziativa e venire con noi in corriera a fare il gruppo vacanza Liguria su WhatsApp. Io ho già la playlist pronta per questo viaggio, tema mare, estate, Italia.
E già la conosciamo.
E già la conosciamo. Direi però di lanciare quindi la prima canzone di questa playlist, di questo soundtrack Vacanze Italiane, che vuole essere la prima un po' un omaggio al nostro
maestro. Grande maestro, esatto, che è scomparso da pochi giorni, il grandissimo Franco Battiato, a cui dedichiamo la puntata e dedichiamo anche la prima canzone di apertura. Quindi siamo molto chic e siamo anche molto musicalmente avanti, esatto, per la gioia dei nostri tecnici.
E Martina lancerà sempre una canzone sempre io in inglese, perché poi oggi è molto chic questo accento che è un misto francese e inglese, quindi Martina vai.
Allora, Franco Battiato, ascoltiamolo in Summer on a Solitary Beach.
Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Ci nutriva di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Del cigal magique. Mentre lontano un minatore bruno torna. voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde.
La dispensa polesana. Le interviste.
Per parlare dell'ingrediente di questa puntata, oggi abbiamo con noi Alessio Gregualdo, socio amministratore della Perla del Delta, azienda che si trova nella nostra amata sacca di Scardovari e che alleva appunto questa meravigliosa ostrica rosa che è chiamata la Perla del Delta. Ciao Alessio e benvenuto alla dispensa polesana.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, io voglio subito chiederti come è nata un po' questa azienda e come siete arrivati poi all'allevamento di questa ostrica rosa, questa perla del Delta.
Allora, la perla del Delta nasce nel 2016. Dopo un incontro fatto nel 2010 con Florent Arbouries, che è un acquirente storico della cozza DOP di Scardovari.
Sì.
Lui praticamente nel 2010 lanciò una sfida ad un gruppo di allevatori, di cui facevo parte, gli allevatori di cozze appunto, dicendo: ma se riuscite a fare una cozza così buona, perché non provare a fare un'ostrica? Questa sfida la lanciò a Gabriele Siliero, che è il direttore del consorzio cooperative pescatori del Polesine, che lui a sua volta la girò poi a noi allevatori. Ci trovammo all'interno del consorzio con appunto Florent, che raccontava la sua esperienza con questo sistema innovativo, e io fui l'unico, diciamo, la sfida, che durò poi sei anni. Abbiamo creato la Perla dell'Eta, una società italiana con appunto il socio francese, e oggi siamo qua, insomma.
Quindi è un progetto lungo, sono sei anni, insomma sono tanti, e devo dire che è stata sicuramente un'idea che ha fatto bingo, perché siete un po' sulla bocca di tutti, e nel senso se ne parla molto, e io non proverò ovviamente a pronunciare il nome francese che hai appena detto dell'ostrica eccetera, perché la mia pronuncia è veramente terribile e che ho studiato francese, ma lascio stare. E poi io so che questa ostrica, in generale le ostriche comunque hanno un metodo di allevamento particolare, e puoi raccontare un po' a chi ci ascolta come funziona questo metodo?
Allora sì, allora in Italia, se parliamo per l'Italia, diciamo gli allevamenti di ostriche si contano proprio su una mano, però tutti sono, diciamo, allevamenti fatti in lanterna. E noi siamo gli unici, diciamo, ad avere questo sistema qua, che innanzitutto è un impianto, ecco, compatibile, impatto ambientale zero, che si avvale di energie rinnovabili, quindi abbiamo fotovoltaico ed eolico. Alleviamo in verticale e non in orizzontale, come viene fatto il 90% della produzione mondiale delle ostriche, abbiamo praticamente appunto questo sistema innovativo che va a simulare una marea dove non ci sono escursioni, e come avvengono negli oceani.
Sì.
Quindi non abbiamo escursioni, siamo noi a crearla. Questo appunto attraverso le energie rinnovabili, che vanno ad alimentare dei motori sempre a circuito chiuso, che fanno ruotare un argano dove abbiamo tutte le nostre ostriche in verticale appese, e facendo in modo che questi tubi girino, vanno praticamente a tirare su e a buttare giù le ostriche, quindi creiamo noi una marea.
Ma bellissimo, cioè veramente mi viene voglia di venire a vedere con i miei occhi quello che state facendo sulla sacca di Scardovari, e anche perché, come hai detto appunto, il vostro metodo è un metodo ecocompatibile. All'inizio puntata abbiamo parlato molto di sostenibilità dei molluschi, che si tratta appunto l'allevamento di molluschi è uno degli allevamenti, una produzione di cibo, un metodo produttivo più sostenibile rispetto agli altri, quindi è bello che appunto sul nostro delta ci sia questo esempio virtuoso di produzione sostenibile. E poi, per quanto riguarda invece le caratteristiche di questa ostrica rosa che viene prodotta appunto in questo modo particolare, che differenze ha con le altre ostriche che troviamo comunemente sul mercato?
Allora, la differenza sta nel gusto, nell'aspetto, diciamo, nella forma dell'ostrica, quindi anche l'aspetto visivo, e la durata. Quindi questo sistema qua, messo diciamo nel nostro territorio, ha fatto sì che abbiamo un'ostrica che non ha assolutamente niente da invidiare a tutte le altre ostriche, anzi siamo noi per fortuna che siamo invidiati. La differenza sta nel gusto, nella salinità. Okay. Nella salinità ovviamente è un'ostrica che ha qualche, diciamo, chiamiamolo così, corso di acqua dolce che entra nella laguna, quindi il tasso di salinità si abbassa e di conseguenza diventa un'ostrica che è meno aggressiva rispetto a un'ostrica allevata in mare aperto, quindi un'ostrica che può piacere di più rispetto alle altre, perché è diversa. La forma è una forma molto più regolare, perché è allevata ovviamente su corda e non all'interno di poche o di lanterne. Ha una forma molto più regolare, ha una pulizia della stessa conchiglia esterna che non ha difetti, ha una madreperla completamente diversa da ostriche che rimangono sempre in acqua, perché essendo esposta, diciamo, al sole e facendo le fuoriuscite dall'acqua, diciamo così, qualsiasi parte, diciamo, impurità che possono entrare o corpi estranei, uscendo dall'acqua gli espelle. Di conseguenza questo va a darci una madreperla bianchissima, quindi sembra proprio un piatto di porcellana, diciamo così.
Quindi i francesi ci invidiano, questi francesi che già con l'Eurovision ce ne hanno dette di tutti i colori, ci invidiano la nostra ostrica rosa del Delta. Ecco, ti è i francesi, no, beh, a parte che il tuo socio è francese, quindi mi scuso, però dai, dopo l'Eurovision diciamo che ci portiamo a casa questa anche ostrica rosa perla del Delta. Io Alessio ti interrompo solo un attimo per lanciare una canzone, riprenderemo subito dopo la nostra intervista, che poi fa parte di una playlist vacanze estate in Polesine che è a tema con questa puntata, e la canzone è La Grande Onda di Piotta.
Quest'onda sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campione e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow.
Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno.
vento poi non tira, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o scivolerai, sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo, sulla tavola estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani,
mai quest'onda mai mi affonderà, mi squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, quanto resisterai?
Piotta, Piotta, original Beach Boy, sulla cresta resta,
noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito, l'esercito del ser. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito, l'esercito del ser. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito, l'esercito del ser.
La dispensa polesana, le interviste.
Allora Alessio, eccoci di nuovo qua. Da allevatore appunto di molluschi ormai da molti anni nella sacca di Scardovari, diciamo che sei anche un po' testimone di questi cambiamenti climatici e penso anche dell'inquinamento sempre più elevato dei nostri mari. Ma come hai affrontato un po' queste sfide di cambiamenti e quali sono le tue impressioni?
Allora, i cambiamenti ci sono stati e ci sono tuttora, questo sì. Basta pensare, ad esempio, se parliamo di molluschi come la cozza, negli anni 80 i colleghi, diciamo così, riuscivano anche a fare due produzioni all'anno, perché il prodotto veniva praticamente, il prodotto sottotaglia veniva praticamente rincalzato di nuovo. E durante il periodo estivo la cozza continuava la crescita e a ottobre, novembre si faceva una seconda raccolta. Adesso non è più possibile. Il discorso delle temperature che sono cambiate, il discorso anche della laguna che ha bisogno di interventi importanti perché è da più di 20 anni che non vengono fatti gli scavi sui canali. Quindi queste due cose hanno contribuito proprio in maniera negativa alla produzione dei molluschi. Okay. Ad esempio invece per il sottoscritto noi siamo partiti purtroppo con questa situazione qua e dobbiamo adattarci nel periodo estivo. Ad esempio nel periodo che va, se facciamo gli incollaggi che vanno da maggio a settembre, dobbiamo dimezzare le corde, perché ovviamente più vai verso il fondale più c'è scarsità di ossigeno. E questo è, diciamo, la conseguenza dell'innalzamento delle temperature e la scarsità di lavori che sono stati fatti negli ultimi anni.
Ok, quindi vi dovete adattare costantemente a questi cambiamenti, in più mi dici anche che manca un po' un intervento a livello pubblico di aiuto nella sacca. Servono degli interventi appunto strutturali per aiutare e mi dispiace ovviamente sentire queste cose, però è un po' quello che ci stanno raccontando tutti i produttori, ovviamente non solo di molluschi ma anche aziende agricole che vengono da noi, l'impatto che hanno questi cambiamenti climatici appunto sulle culture, sui metodi di produzione e di allevamento è pesante, però voi siete in grado di adattarvi e fate il possibile, quindi siete insomma bravissimi e speriamo che la tendenza cambi prima o poi. E io ti devo fare l'ultima domanda, ma probabilmente la più importante, perché è come fare per acquistare o comunque dove possiamo trovare questa pregiatissima perla del Delta.
Allora, noi diciamo proprio per arrivare diciamo ai nostri clienti, abbiamo tutto passa attraverso il Consorzio Cooperativo dei Pescatori del Polesine per la tracciabilità, perché diciamo che da lì parte tutto. Però per la distribuzione poi sul territorio nazionale abbiamo un distributore che ha l'esclusiva, che si chiama Marea Solare, un distributore di Milano. Quindi per le zone fuori dal comune di Porto Tolle, diciamo così, abbiamo Marea Solare, abbiamo Ittica Rosolina che è partnership di Marea Solare, mentre all'interno del nostro comune, allo spaccio del nostro consorzio, ci si possono trovare.
Ok, perfetto, quindi adesso abbiamo tutte le informazioni necessarie e ovviamente noi dobbiamo invitare tutti a provare questa ostrica, questa perla del Delta, e tra l'altro in realtà la nostra prossima ospite, la nostra chef di un noto ristorante sempre situato sul Delta, ci spiegherà proprio come utilizzare le tue ostriche in cucina, e so anche che collaborate insieme e ci dà la possibilità appunto di venire a vedere i tuoi allevamenti dal vivo, quindi è una grande cosa. Io sono contenta che ci sia questa rete di produttori, ristoratori sul Delta, perché è veramente importante, sia un motore insomma di sviluppo per il Delta, ma anche attira turismo, ma crea anche inclusione, perché è quello che fate tutti i giorni. Quindi io ti ringrazio Alessio per essere stato con noi e niente, ci vedremo appunto sicuramente sul nostro amato Delta.
Grazie a voi e buona giornata.
La dispensa polesana, l'angolo dello chef.
In cucina con noi oggi abbiamo Pamela Veronese dell'Osteria Arcadia, osteria chiocciola Slow Food e anche vincitrice di una puntata di Quattro Ristoranti. L'osteria si trova a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, località Santa Giulia. E ciao Pamela e benvenuta alla dispensa polesana.
Grazie, buongiorno a tutti quanti, grazie dell'invito. Sono onorata di parlare del territorio come facciamo sempre, ecco.
Io sono contentissima di averti qui oggi, perché prima abbiamo parlato tantissimo in puntata di sostenibilità legata al mondo del pesce, dell'acquacultura, di prodotti locali, e la vostra cucina è proprio un esempio poi virtuoso di tutte queste cose. Infatti io volevo chiederti un po' come è nata l'Osteria Arcadia e questa idea di cucina strettamente connessa al territorio e poi anche alle nostre tradizioni locali.
Sì, veramente. L'idea nata anni fa, nel 2007, quando dopo qualche anno facevo escursioni in barca legate appunto all'attività di allevamento di miti, di cozze e pesca di vongole, questa esigenza di fare qualcos'altro, e quindi questi turisti che arrivavano, queste persone che arrivavano, parliamo di quindi circa 14 anni fa, che ancora noi diciamo, secondo me tutti non si rendevano conto delle potenzialità, e ancora adesso qualcuno purtroppo che ha il territorio del Delta. E quindi abbiamo detto, avevamo la vecchia bottega di mia nonna, che ormai sapete che con gli anni i supermercati, le cose industriali hanno un po' assorbito purtroppo tutte queste piccole realtà. Fate conto che il casolino di mia nonna aveva 70 anni.
Infatti stavo pensando al casolin.
Sì, perché, casolin. Perché era sì la bottega, vendeva di tutto, ma era anche il punto di ritrovo del paese, no?
Sì.
E quindi sono quelle attività familiari che purtroppo adesso sono tante scomparse. Non sono resistite come la nostra. L'idea appunto di trasformare questa cosa senza abbandonare appunto l'attività del commercio, e quindi abbiamo detto la trasformiamo in osteria, facciamo qualche piatto per tutta questa gente che arriva. Da lì però pian piano ci siamo resi conto negli anni che la gente era in aumento, che la richiesta era tanta, che apprezzavano il nostro cibo, ma ripeto, era un cibo molto di famiglia, nel senso ti porti in tavola quello che noi mangiamo a casa, tanto per capire.
Che poi è quello che stanno cercando comunque le persone oggi, cioè ricercano appunto dei posti dove mangiare, dove sentirsi a casa, e comunque voi siete ancora adesso un punto di riferimento nel nostro Delta del Po, quindi continuate secondo me con la tradizione prima della bottega, adesso come osteria.
Sì, ma infatti devo dire che negli anni ci siamo un po' adeguati, trasformati, però mantenendo sempre i piedi per terra e mantenendo appunto la consapevolezza di chi siamo e che cosa vogliamo fare. Perché ti dico, all'inizio era tutta una roba un po' così. Dopo invece pian piano negli anni, adesso siamo arrivati a un punto che abbiamo una piccola osteria, abbiamo una piccola bottega bar di appoggio dove facciamo le colazioni anche per chi passa di qua, il pranzo veloce, però con tutto fatto in casa. E poi abbiamo adesso da quest'anno 7 stanze, perché abbiamo investito sul turismo, su questa cosa, sugli ospiti che vengono a conoscere il Delta. A disposizione delle stanze anche delle biciclette, quindi uno arriva qua non è perso. In più organizziamo queste escursioni in barca dove mio marito, mio fratello e mio cognato accompagnano le persone a conoscere il territorio e la materia prima che dopo noi ti prepariamo.
Bellissimo.
E quindi voglio dire, è sempre in aumento e ti dico che noi siamo contentissimi di questa cosa. Effettivamente la nostra offerta è a 360 gradi, ma è piccolina, perché ripeto, abbiamo un'osteria con 7 tavoli, 7 stanze, questa piccola bottega, un po' di bici. Ma secondo me la missione di tutti dovrebbe essere quella di promuovere tutto il territorio. Infatti chi non trova posto da noi, noi abbiamo un elenco di persone disponibili, bravi, che lavorano per il territorio, che fanno ristorazione, che fanno alloggio, che fanno escursioni, quindi questa collaborazione c'è sempre.
Li indirizzate
però
verso di loro, siete, avete fatto rete all'interno del Delta, che è una cosa
cerchiamo
bellissima.
Di far rete, però ti dico, selezionando anche chi secondo noi lavora bene.
Certo.
Sì, anche perché
è una cosa importante questa.
Esatto, anche perché la rete è fondamentale quando si vuole poi valorizzare veramente il territorio e farlo conoscere, perché noi abbiamo un Delta fantastico, spesso poco conosciuto anche da noi, quindi siamo anche contenti io e Martina oggi di fare una puntata sul nostro Delta.
Io andrò all'Arcadia, mangerò là, dormirò là,
colazione,
poi mi metto in barca.
La bici
Il bello è che io dico sempre, fate il giro in bici, fate il giro in macchina, giratelo in moto, giratelo in barca, perché sono quattro prospettive completamente diverse, anche a piedi, perché ultimamente va tanto anche
però
chi arriva a piedi.
Ci manca la fine, che è la parte culinaria da te, e infatti oggi noi volevamo sapere anche un po'.
Dici come possiamo poi cucinare
o esaltare anche queste ostriche di cui ci ha parlato Alessio,
esatto.
Buonissime, questa perla del Delta. Voi so che le avete in cucina, so anche che poi fate appunto portate proprio le persone a vederle sul Delta, quindi raccontaci un po'.
Diciamo che la nostra missione principale è quella di far conoscere il Delta tramite la materia prima e dopo, quindi ti faccio vedere dove ci sono, come sono, ti racconto la storia di questo prodotto, come comunque della cozza DOP, che ripeto è l'unica a livello europeo a avere quel riconoscimento, e come la vongola biologica, delle quali noi siamo produttori. Ti porto a vedere questi impianti, al ritorno ti portiamo in osteria e ti diamo questo menù. Sempre nel nostro menù è presente l'ostrica rosa. È un'eccellenza che diciamo sta conquistando anche i migliori ristoranti italiani, anche non. Effettivamente noi proponiamo il calibro 3, che è il calibro intermedio. È un'ostrica dalle sfumature rosa, la conchiglia. L'interno è un frutto sodo, è sempre sodo perché è una 4 stagioni, quindi tutto l'anno è sodo. Croccante. E il sapore non è il salato che potrebbe essere come quella francese, ma tendenzialmente un po' dolce, perché dove vive questo mollusco, come la cozza che ti ho detto prima e come la vongola, è un'acqua salmastra, è un habitat molto particolare e quindi un incrocio di acqua salata e dolce con alta percentuale di salinità che porta a far sì che tutti questi frutti siano consistenti, sodi, belli maturi e quasi arrivano ad essere croccanti e quasi dolci.
Come li mangiamo, Pamela, lì da te?
Allora, secondo me la prima ostrica va assolutamente mangiata cruda, senza niente, servita sul ghiaccio e basta, senza niente, assolutamente niente. Dopo cosa va? Tanti ci chiedono il limone. Sto benedetto limone, vabbè, lo mettiamo il limone
la
che dà un po'
lo
di acidità.
Non l'ho mai mangiato, devo andare sicuramente da Pamela, mi sto facendo ispirare.
Il terzo modo, noi abbiamo pensato questo modo facendo una piccola ricerca, piccolo studio eccetera, e poi facendolo a nostro gusto, perché dopo sai, io riesco a raccontarti bene una cosa se piace a me, se non mi piace non riesco a raccontartela bene, quindi cerchiamo di farla piacere un po' a tutti. Ostrica cruda, a parte mettiamo in marinatura una cipolla rossa, qualche fettina di cipolla rossa con tanto aceto bianco.
Io ho già fatto
una notte.
Una notte?
Vedi la cucina lenta, sapere esaltare i sapori, serve lentezza.
Ti servo l'ostrica cruda aperta al momento, a parte ti metto questa ciotolina. Nel cucchiaino prendi su questo aceto che diventa rosa,
sì,
ne metti una goccina sopra l'ostrica e la mangi.
Qua abbiamo l'acquolina in bocca. Mi sa, Pamela, che dobbiamo venire a trovarti, perché questo, cioè, le ostriche vogliamo mangiarle assolutamente da te. E guarda, io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a venirti a trovare, magari insieme a noi facciamo una bella gita da Rovigo a Santa Giulia con me e Martina.
Facciamo Rovigo Santa Giulia.
Esatto, anche in bicicletta.
No,
per...
io vengo in macchina.
Ecco, vabbè, chi vuole venire in bici con me mi scriva, che facciamo un po' di movimento prima di arrivare.
Mi faccio portare da mio papà in barca, così sono più comoda.
L'unica cosa che io volevo sottolineare, la nostra cucina è una cucina di stagione, quindi il menù cambia spesso.
Per noi è importantissimo, cucina, perché qua la dispensa polesana è basata sulla stagionalità.
Sicuramente, è basata sul pesce nostrano, quindi no allevamento assolutamente. È basata su tutto fatto in casa. Cosa vuol dire? Pasta fatta in casa, sughi fatti in casa, il gelato è fatto in casa, il sorbetto è fatto in casa, il dolce, faccio un esempio, un classico tiramisù con i savoiardi fatti in casa, quindi
vabbè,
le salse fatte in casa.
Ti fermiamo perché non ce la facciamo
anche
più,
perché è quell'orario in cui stiamo tutti un po' mangiando, abbiamo una fame noi allucinante sentendo queste cose, quindi non solo per questa esperienza culinaria tutto fatto in casa, ma direi di approfittare di venirti a trovare anche per gli itinerari turistici, per le escursioni in barca che vengono proposte,
e per conoscere Pamela.
Esatto, e che ci farà vivere il Delta a 360 gradi e vi porterete a casa un'esperienza che sicuramente non vi dimenticherete. Allora Pamela, grazie per essere stata la nostra ospite e ci vediamo all'Osteria Arcadia.
Vi ringrazio tantissimo e viva il Delta comunque.
Viva il Delta, viva il Delta. Grazie Pamela.
Grazie, ciao.
Martina, finalmente è arrivato il momento di abbinare alla perla del Delta un signor vino, e Martina mi sta guardando preoccupatissima per il lancio di questa canzone, che continua a essere una canzone, prima è stata definita un po' trash, però tema vacanze in Polesine,
io,
sul Delta.
Io me ne dissocio.
Ecco, va bene, la responsabilità è tutta mia, mi scuso anche con i tecnici, cioè per... presentare il vino dopo avrei dovuto magari lanciare, non so, Champagne Supernova degli Oasis,
e invece
continuiamo con questa estate un po' italiana polesana insomma, perché la canzone è Vamos alla Playa dei Righeira.
Cabellos, vamos a la playa, oh. mares limpio. No más peces hediondos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa.
La dispensa polesana, l'angolo di vino, a cura di Martina Romagnolo.
Eccoci dopo questa bellissima canzone dei Righeira.
Ti è piaciuta, Martina?
Assolutamente sì, mi sono venute anche un sacco di idee.
Di farmi del male per le due canzoni che scelgo?
No, sugli ombrelloni, sull'abbonamento. Sì sì, dai, dopo ne parliamo. Ne parliamo forse anche con il nostro ospite dell'angolo di vino. E abbiamo con noi il buon Fabio Coletti. Benvenuto Fabio dell'Osteria 8, anzi dell'Enoteca 8. Buongiorno.
Buongiorno Martina, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora tu sei l'oste, possiamo chiamarti oste?
Sì, sì, assolutamente.
L'oste dell'Enoteca, dell'Enoteca 8 qui a Rovigo, ricordami la via, perché è via Badaloni mi pare, giusto?
Sì, il locale si trova in via Nino Bedendo.
Bedendo, no, io confondo Badaloni con Bedendo, ragazzi.
Tina ha una concezione delle vie di Rovigo un po' così.
Insomma, la via del tribunale, per intendersi. In fondo alla via del tribunale. E da quanti anni sei aperto, Fabio? E raccontaci anche perché ti chiami da 8.
Da 8. Allora, io ho aperto ad aprile 2017, quindi sono una realtà decisamente giovane. E ho chiamato 8 il locale per ricordare mio zio Torino, il cui soprannome era 8, che quando avevo 16 anni mi ha fatto assaggiare il mio primo calice di vino interessante. Mi ricordo ancora, era una barbera, eravamo a pranzo assieme.
Allora, champagne.
Cosa?
Ci è venuta in mente la canzone Barbera e Champagne.
Tutta prima, ecco, che ne parliamo.
Da buon veneto si iniziava presto anche ad aiutare, ad imbottigliare tutto quanto, quindi io mi sono approcciato al vino, al mondo del vino piuttosto presto. E alla tenera età di oltre 50 anni ho pensato di farne anche una professione, ho preso il mio diploma AIS e dopo ho aperto l'Enoteca.
Bene, quindi nella tua enoteca troviamo tante, tante bottiglie, ma soprattutto sì, spazi ovviamente dal nord al sud Italia e anche un po' extra, giusto?
Assolutamente, tipo? Tutta Italia e anche estera.
Cos'hai di raccontaci un po' delle eccellenze o delle cose insomma a cui tieni particolarmente, bottiglie che tieni particolarmente, che hai nella tua bottega?
Allora, sicuramente uno dei prodotti più apprezzati è un vino della Nuova Zelanda.
Sconfiniamo molto bene.
Sconfiniamo molto, sì, perché è decisamente fuori dal coro. Uno si aspetta da Sauvignon Blanc un certo tipo di aromi, di profumi. Tecnicamente si chiama Bosso, in realtà ricorda molto... passatemi il termine, la pipì di gatto.
Esatto. È una cosa che ci insegnano sempre al corso sommelier. Dovete sapere,
esatto,
sì, che io e Fabio eravamo mezzi compagni di merenda,
colleghi
alle degustazioni. Mi sedevo vicino a Fabio perché, oltre a saperne a pacchi, Fabio mi faceva ridere perché io non capivo niente, ma Fabio capiva tutto.
Ma questa cosa della pipì di gatto a me sta intrigando, spiegatemi un attimo.
Adesso Fabio te la spiega bene, questa cosa del... Cioè, visto che oggi era una ed è una puntata molto chic, noi come sono vestita molto bene, non diciamo pipì di gatto, diciamo bosso.
Il bosso è una pianta che viene utilizzata soprattutto nell'arte topiaria, quell'arte dei giardinieri che modellano i cespugli, le piante a forma di animali, di oggetti.
Quante
se voi avete
sai,
occasione di toccare con mano questi cespugli, sentirete proprio nella mano questo profumo che ricorda anche la
pipì del mio cocò.
Martina, portami a vedere con Fabio questi cespugli.
Andremo a vedere
curiosa.
I cespugli. Bene, Fabio, adesso che ci hai detto, cavolo, che hai anche dei vini della Nuova Zelanda, io dopo sono in bicicletta e quindi può darsi che io sia di passaggio. Andiamo subito alle nostre tre chicche, perché la Maria Vittoria ci ha mangiato un sacco di tempo, perché è un po' egoista oggi, così vuole fare la VIP. Ostriche rosa del Delta. Tre alternative, tre soluzioni per gli abbinamenti. La prima, il classico.
Allora, l'abbinamento che tutti cercano è ostrica e champagne. L'ostrica è un frutto del mare lussuoso, perché è veramente buonissimo, quindi lo accompagniamo ad un vino altrettanto lussuoso, quello dello champagne. Allora, l'ostrica ha una tendenza piuttosto sapida, quindi dobbiamo cercare uno champagne che abbia un po' di dosaggio. Dosaggio vuol dire che abbia un po' di residuo zuccherino.
Okay.
Tecnicamente si chiamano demi-sec, sarebbero gli champagne dolci. Non sono facili da trovare perché non ne vengono prodotti tanti. Tuttavia ci sono anche tanti altri champagne che possono essere accompagnati. A me viene ad esempio in mente un prodotto che sto cominciando a utilizzare adesso, si chiama Morel, è un piccolo produttore, fa uno champagne in cui ci sono tutti e tre gli uvaggi classici, Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, che lascia un buon residuo zuccherino, quindi si può accompagnare tranquillamente ad un'ostrica.
Mentre la alternativa per chi non vuole fare troppo il glamour,
allora, tutti quanti i vini bianchi, o forse anche rosa o rossi, che abbiano, come si dice, un po' di residuo zuccherino.
Ok, e un po' di bolla anche.
Ma io ci lascerei proprio un vino fermo. Tradizionalmente, andando all'estero, sia la Mosella che l'Alsazia lasciano sempre del residuo zuccherino. Quindi
potrebbe anche essere un buon Lambrusco di Sorbara a questo punto.
Non lo so, questo non l'ho mai trovato.
La proveremo.
Potrebbe essere interessante.
Rosa, con l'ostrica rosa, un buon Lambrusco di Sorbara.
Arriva con questi abbinamenti, che frizzantina che sei oggi quando si parla di champagne.
Hai visto. Poi invece.
Però perché no? Ma qualsiasi vino che abbia un po' di residuo zuccherino. Potrebbe essere qualsiasi vino che abbia un po' di appassimento anche. Anche la nostra l'uva territoriale, la turchetta, se viene lasciata un po' in appassimento.
La turchetta, esatto.
La turchetta.
Poi invece.
E poi,
Tu hai una cosa da raccontarci bellissima.
Io ho fatto una prova di abbinamento.
È interessante.
Una prova di abbinamento con un vermouth. Il vermouth parte da una base di vino. Può essere un vino bianco, un vino rosso. Ricordiamo che il vermouth lo troviamo principalmente nel Piemonte. Quindi se parliamo di vino bianco pensiamo a un bel moscato, che
sì,
è un'uva
esatto,
aromatica, esatto, a cui vengono aggiunte spezie ed erbe e un altro alcolico per fortificarlo. Infatti il vermouth ha un po' di gradazione, va dai 16 ai 19 gradi, solitamente si aggiunge l'assenzio. Io avevo pensato a un vermouth bianco fatto con un moscato, ci sono dei bellissimi moscati nella zona di Canelli, e devo dire che è stato molto intrigante abbinare questo vermouth all'ostrica, perché la dolcezza del vermouth si è contrapposta alla sapidità ed è venuto veramente fuori
Il vermouth liscio o con ghiaccio?
Io solitamente un po' di ghiaccio ce lo metto sempre.
On the rocks, giusto?
On the rocks, un cubetto e passa la paura.
Allora, ricapitolando, possiamo andare di champagne come tutti i glamour che sono all'ascolto. Possiamo utilizzare un bellissimo rosé come ci hai consigliato tu, anche fermo. Anche fermo, e io ci metto anche un bellissimo Lambrusco di Sorbara. Oppure, se proprio vogliamo fare livello pro, dobbiamo assaggiare le nostre ostriche con il vermouth bianco. Fabio, ti ringraziamo tantissimo. Dimmi dove possiamo trovarti. Abbiamo già detto la via, ma come facciamo a venire a bere tutti i tuoi prodotti?
Allora, io ringrazio voi e mi trovate in OTK8, pagina Facebook, Instagram.
E possiamo stalkerizzarti da lì?
Certo, assolutamente sì.
Grazie Fabio, dopo ci vediamo, passo in bici, mi raccomando, prepara il vermouth.
Grazie.
Ciao.
Ciao ragazze, grazie.
Martina, che puntata frizzantina, ricca.
Frizzantina, dobbiamo parlare veloci come gli audio di WhatsApp, perché praticamente dovete sapere che la Maria Vittoria ci ha preso tutti i minuti.
È
quindi abbiamo
mia.
Veramente pochissimo tempo per salutarvi. Salutiamo tutti i nostri ospiti, Vittoria.
Allora, salutiamo tutti i nostri ospiti, quindi Alessio della Perla del Delta, Pamela dell'Osteria Arcadia, Fabio dell'Onoteca 8, i nostri tecnici Nicola, Walter e Sebastiano, Radio Blu e Tu, la web radio dell'Argi. Scaricate l'applicazione. Sto andando a modalità due per di WhatsApp comunque. Peccato che non ci sia nella radio, così potete ascoltarci velocissime. E è un po' colpa anche, penso, di tutte le canzoni che abbiamo lanciato. Abbiamo osato, lo sappiamo, ma dovevamo convincervi a venire con noi in viaggio in questa gita in Liguria. Speriamo di esserci riuscite con la nostra selezione musicale, che parte da Battiato e finisce con i Righeira.
Qui scusateci, veramente io ho temuto per un attimo che i nostri tecnici ci linciassero, ci picchiassero, ma credo che sia andato tutto bene. Vi ringraziamo, intanto li ringraziamo tutti, perché ci mettete un sacco di like, ci volete tutti bene, ve ne vogliamo anche noi. E mi raccomando, scaricate l'applicazione per ascoltare Radio Blu e Tu, e ascoltate La Dispensa Polesana. Io e Maria Vittoria vi abbracciamo così molto glamour, ragazzi. Viva la dispensa polesana!
Io mi rifiuto di fare il suo accento perché sono pessima, però viva la dispensa polesana!
Avete ascoltato La Dispensa Polesana. Ha condotto in studio Maria Vittoria Borghetto.